Ed eccoci qui ai microfoni di Extranet questa notte con un personaggio che, grazie al suo programma e alle sue idee, ha praticamente visto tutti i continenti, l'Europa e tra le sue destinazioni preferite. Patrizio Roversi ai microfoni di Extranet. Ciao Patrizio!
Ciao, ciao a tutti, bisogna dire la verità, l'idea di Siusi è questo purtroppo va proprio premesso.
Va riconosciuta. Con quale spirito affrontate ogni volta questi viaggi che possono essere delle vere e proprie sfide conoscitive?
Dunque, allora, io affronto ogni viaggio con il patema d'animo della prima volta, sono uno di quelli che quando esce di casa deve chiudere il gas 2 o 3 volte e gli sembra proprio di abbandonare una fetta di se stesso quando deve uscire di casa. Quindi io, come dire, sono sempre piuttosto cauto, tremebondo e preoccupato. Siusi invece molto spesso è baldanzosa, piena di curiosità. Ci compensiamo naturalmente, lei è quella che in viaggio improvvisa, tradisce il programma di viaggio per perdersi nei luoghi e cercare degli incontri imprevisti. Io sono quello che con il mio amico Orso, il vero nome è Marco Schiavina, il nostro stratega turistico, cerca viceversa di prevedere tutto, di trovare amici, appuntamenti che gli permettano di conoscere un posto anche se magari ci stiamo per poco tempo.
In apertura del nostro appuntamento dicevamo che l'Europa è tra le tue destinazioni preferite.
Ecco, non è vero purtroppo, nel senso potrebbe essere tra le mie destinazioni preferite, ma le esigenze di programma invece ci hanno portato quasi sempre molto lontano dall'Europa. Questo perché mostrare in televisione un paese, diciamo così, se hai delle virgolette a disposizione, mettene 7-8, un paese esotico, naturalmente crea un interesse a priori molto più forte, un gancio con il pubblico molto più forte, per cui devo essere sincero, conosco abbastanza bene posti molto lontani e mi vergogno a confessare che conosco pochissimo posti molto vicini, come l'Europa.
Sicuramente preferisci le situazioni europee, le cittadine europee, perché sono molto più a portata, come dire, di fine, no? Si raggiungono molto più
Sì.
comodamente rispetto appunto alle mete esotiche. È vero che il tuo primo libro è stato un'enciclopedia dal titolo Il mio amico, un volume dedicato ai miti, leggende e fiabe?
Assolutamente sì, il primo libro che ho letto, ero un bimbo proprio prima, seconda elementare, c'era questo volume rosso che mi sembrava enorme quando ero piccolo, adesso invece insomma è un volume normale di un'enciclopedia dove c'erano tutte le favole, tutti i miti, le leggende, c'era da Re Artù fino ai fratelli Grimm, e all'Odissea, all'Iliade, all'Epica e quant'altro, e io l'ho proprio divorato, mi piaceva da matti, perché io da piccolo leggevo molto. È dopo, nella fase scolastica e post-scolastica, che ho smesso di leggere e sono diventato appunto come dire, un analfabeta di ritorno.
Infatti tu definisci il rapporto scuola e lettura come diseducativo. A tuo avviso la scuola ancora oggi è diseducativa?
No, no, aspetta, diseducativa è una parola grossa, è un'accusa pesante. Io ho sempre detto questo, che la scuola mi ha insegnato a leggere per studiare, quindi a leggere facendo fatica, quindi a leggere come a un lavoro per ottenere un risultato che era un buon voto nell'interrogazione. E questa visione distorta della lettura mi è rimasta poi per molti anni, quindi per molti anni io ho letto i libri che dovevo leggere per il mio lavoro. Ho ripreso da pochi anni, da 10 anni diciamo, a leggere per il puro gusto di leggere. Perché insomma io ero anche bravo a scuola, ma leggere per me era sinonimo di impegno e invece insomma ho dovuto scoprire in tarda età che leggere è sinonimo di puro godimento.
Hai sempre fatto un tipo di televisione decisamente alternativa. Come ti sei avvicinato a questo tipo di media?
Ma dunque è stata una cosa molto progressiva. Io da piccolo mi sono innamorato innamorato, insomma, sai, poi provare delle passioni è difficile per me in particolare. Comunque diciamo che mi sono incuriosito attraverso un amico, quando ero piccolo era un mio professore, poi è diventato un amico, Giuliano Parenti, drammaturgo, scrittore. Lui era il mio professore di applicazioni tecniche, in realtà faceva teatro e quindi ho cominciato da piccolo, medio inferiore, a fare teatro. Ho continuato con lui come suo, come dire, piccolo di bottega, alle superiori, eccetera, eccetera. Insomma, io ho cominciato facendo facendo teatro, poi con Susi, che non sembra ma è pedagogista, abbiamo fatto teatro per ragazzi,
sì,
teatro di strada, perché erano i mitici anni 70, quindi andavano, diciamo così, i miti teatrali alla Sant'Arcangelo di Romagna, dove c'erano i gruppi che venivano dall'estero e si faceva teatro di strada. Poi abbiamo fatto un varietà, un cabaret in un circolo Arci a Bologna, e lì ci è venuto a vedere una sera Giovanni Minoli in Incognito, era a Bologna per caso, è venuto a vederci, poi è tornato un'altra volta e ha detto chi era e ci ha invitato a fare delle cose a Mixer, e lì abbiamo cominciato a fare qualcosa di televisivo per colpa sua, e poi per colpa sua abbiamo continuato, insomma, ma diciamo che mi ci sono avvicinato pian piano, e a un certo punto l'innovazione tecnologica, che è sempre lei la chiave di tutto, è arrivata ad aprirci uno strumento espressivo, e l'innovazione tecnologica in questo caso sono state quelle telecamerine semiprofessionali che anche un bagaglio come me riesce e riusciva tutto sommato a gestire. Attraverso questo strumento noi siamo riusciti a iniziare a produrre i viaggi di turisti e poi velisti per caso.
A tuo avviso, la televisione generalista ha qualcosa dalla quale difendersi? Mi riferisco ai vari format, ai vari reality che in questo periodo affollano i palinsesti delle varie reti televisive e anche satellitari.
Guarda, io non lo so, mi viene istintivo difendere la TV generalista dalle accuse di essere una TV deficiente, una TV sì, deficiente, ha detto la signora Franca Ciampi, mi sembra,
sì.
E nel senso che ammetto che la TV generalista a volte sia deficiente, ma non è colpa della TV generalista, non è colpa nemmeno degli ottimi autori e ottimi conduttori della TV generalista, a mio avviso è semplicemente colpa della missione che viene assegnata alla TV generalista medesima, cioè se la TV generalista, sia quella privata che quella pubblica, deve fare soprattutto audience, cioè deve radunare davanti al teleschermo il maggior numero di persone possibili, perché la pubblicità, perché anche se, diciamo così, la pubblicità per la TV pubblica non dovrebbe essere dirimente, ma in qualche modo, diciamo, il consenso è lo strumento fondamentale per la TV generalista, ecco, allora è evidente che la TV generalista deve essere anche seduttiva, a volte addirittura, secondo me, cade proprio nel reato di adescamento, perché fa delle cose che servono apposta per essere viste, fanno magari leva sugli istinti meno nobili dello spettatore pur di suscitare la sua curiosità e il suo interesse.
Questa riflessione, vediamola dal punto di vista dello spettatore, con quale senso critico lo spettatore allora deve avvicinarsi a questo media un po' ammiccante?
Allora, insisto, in questo caso la povera TV generalista, cioè il media che abbiamo messo sotto accusa, secondo me non ha colpa, cioè bisognerebbe modificarle la missione. Se coloro che investono pubblicitariamente capissero che è più importante avere davanti al teleschermo meno persone, ma più motivate anche al prodotto che stai per vendere, per carità, ci potrebbe essere, come dire, una TV generalista meno superficiale. Dopodiché la TV pubblica dovrebbero garantirle l'autonomia, visto che paghiamo il canone, anche per fregarsene un attimo, insomma, dell'audience. Lo spettatore purtroppo non è critico, non lo è mai. Scusa, lo sto citando due volte all'interno della stessa chiacchiera, ma il mio professore delle medie, Giuliano Parenti, ci insegnava a decodificare, per esempio, i messaggi pubblicitari. Già allora, ti parlo, io le medie le ho fatte 35 anni fa, no?
Sì.
Anche forse di più, diciamo 40, vabbè, lasciamo perdere. Ecco, lo spettatore di televisivo, viceversa, secondo me non è smaliziato, è stato in qualche modo permeato, sovrastato da questo strumento e da questo linguaggio, per cui non è abbastanza critico. E chi è che dovrebbe renderlo critico? I giornali? Ma probabilmente, credo, una scuola più attenta all'attualità, che dia veramente degli strumenti ai ragazzini, strumenti per capire, per comprendere, cioè leggere per esempio un articolo di giornale, discernere quella che è la notizia dal parere del giornalista e poi soprattutto svelare il lavoro del titolista, che in genere è lui che strilla la notizia, fino a volte a deformarla, no? Ecco, questi meccanismi, questo è l'italiano che secondo me bisognerebbe insegnare a scuola.
Una delle tue grandi passioni è la comparazione politico-tecnica dei telegiornali. In cosa consiste?
Vabbè, è una mia perversione, non è? Mi piace guardare più di un telegiornale per cercare di dedurre per approssimazione. Sai come io sono figlio di un geometra, ma sì, quando a un certo punto tu con una trigonometria, come si chiama, hai due o tre elementi e li incroci e cerchi di capire, no, dov'è il centro, cioè da dove è nata la notizia, cerchi di capire che cos'era l'evento che ha fornito la notizia attraverso le diverse versioni che i diversi telegiornali danno della stessa notizia. T'assicuro che c'è un livello di manipolazione tecnica della notizia che è pazzesco. Cioè, vabbè, a parte il famoso panino, no, nei telegiornali, dal punto di vista politico, ma è proprio il taglio che scelgono, la collocazione, come te la titolano, è veramente divertente vedere come giornali e telegiornali diversi ti raccontano la realtà.
Hai altre passioni di questo tipo?
Ma questa, insisto, non è una passione, questa è una perversione. Invece ho delle passioni vere e proprie. Io ho la passione di Tex Willer, posso confessarlo, nel senso che appartengo a una generazione in cui molti di noi hanno cercato di migliorarsi attraverso la meditazione. La meditazione non è altro che lo svuotamento della testa dai pensieri, e allora il tuo cervello puro vaga, no, nella speculazione. Ecco, io ottengo lo stesso risultato leggendo Tex, e quindi secondo me è una tecnica di meditazione.
Che musica ascolta Patrizio Roversi?
Sono una bestia pazzesca, cioè ho alcuni, insomma, personaggi che proprio mi piacciono, che ammiro, ma poi sono anche un po' deformato dal fatto che li conosco, tipo conosco Battiato, conosco Guccini, conosco gli Schiantos, conosco, anche se insomma purtroppo un po' superficialmente, ma posso dire di aver incontrato più volte Lucio Dalla eccetera eccetera, perché a volte ci si ritrova a vagare sotto i portici a Bologna, Carboni, altri, ecco, allora magari mi innamoro del personaggio e ascolto anche la sua musica. Però purtroppo ho una cultura musicale bassissima, non memorizzo i nomi, non capisco i testi quando questi non sono in italiano, e sono purtroppo un ascoltatore di musica molto molto distratto. Per fortuna interviene la solita Susi, appassionatissima invece magari di Mozart o di Rossini, che qualche volta insomma mi costringe a fare mente locale.
Si ritorna in televisione. Cosa ricordi del format TV Per un pugno di libri? Un'istigazione alla lettura?
Beh, mi sono divertito, è stato bellissimo, nel senso che prima di tutto è stata una delle poche situazioni in cui io non avevo delle responsabilità, cioè io non sono stato l'autore di Per un pugno di libri, gli autori erano altri che mi hanno invitato a fare il conduttore, e mi hanno invitato a fare il conduttore per i miei difetti, cosa fondamentale, quindi potevo benissimo rilassarmi. I miei difetti fondamentalmente erano che sono ignorante, quindi non sono uno che tratta il libro, diciamo, con supponenza, non ce lo potrei mai fare perché ne so meno dello spettatore medio, e quindi voglio vedere. E quindi ero proprio bello rilassato, avevo anche, no, il mio superio culturale in trasmissione, quindi ero proprio tranquillo, una bellissima esperienza. Io andavo a Roma a riposarmi perché mi divertivo con i ragazzi, e poi era l'occasione anche per leggere qualche libro, che insomma non fa male, anzi è lì che io ho recuperato la gioia di leggere. Per cui mi è piaciuto molto, credo che, so perché so che poi funzionava, perché so che i librai al lunedì, dopo che noi andavamo in onda, avevano richieste dei libri che noi si nominava, e credo che sia ancora, evidentemente, con Neri Marco Re, una istigazione a trattare il libro come un gioco, e quindi avere confidenza con questo amico, come dice Andrea Salerno, che appunto era uno dei primi tre autori fondamentali di questo format, assieme a Paolo Taggi e a Maria Vittoria Fenu. Ecco, Andrea Salerno ripeteva sempre e ripete tuttora che nei libri ci sono tutte le domande e ci sono tutte le risposte, che è vero, insomma, e quindi il libro è davvero una bella compagnia, è un aiuto a stare al mondo. È che la cultura accademica, la scuola un po' barbosa, Ci ha fatto credere il contrario.
In quasi conclusione del nostro incontro, sei nato a Mantova ma vivi a Bologna. Il tuo rapporto con la città la definisci un amore sognato prima che consumato?
Sì, ma questa cosa qui sì, sì, io a volte mangio molto, non bevo quasi mai. Quindi se ho detto una cosa del genere era perché ero contaminato da troppo cibo. No, in realtà Bologna io non la conoscevo. Ci sono arrivato da studente, ho fatto addirittura 2 anni in 1 pur di scappar via e di venire a abitare da solo a Bologna, era tutto contento. Sono venuto a Bologna proprio per caso, perché un mio amico, Stefano, eravamo a Mantova sulla riva del lago e mi disse: ma sai che si è liberato un posto nel nostro appartamento? E lui era un po' più grande di me. E dico: va bene, vengo. E sono venuto a studiare a Bologna, dove ho fatto il DAMS. E quindi Bologna non la conoscevo. Adesso, se io devo pensare sinceramente a casa mia, mi vengono in mente 2 immagini. Una è quella di Mantova, che riaffiora sempre più spesso, e l'altra, però, la più forte, è quella di Bologna. Io abito in centro e io sono, come dire, un orale da tutti i punti di vista, e quindi a Bologna si parla molto, ma a Bologna anche si mangia, si assaggia. Bologna ha questi portici che assomigliano un po' alle budelle e a me piacciono molto, mi rassicurano molto. Ho trovato un modo di vivere e di lavorare molto comodo, nel senso che ci sono miei amici e colleghi che stanno magari a Milano o Roma, perdono ore al giorno per raggiungere il luogo di lavoro, io ci vado a piedi e ci impiego 4 minuti, e quindi a volte non prendo nemmeno la bicicletta, insomma. Ma soprattutto a Bologna, nella Bologna degli anni 70, io ho approfittato della sua grandissima ricettività culturale e della sua grandissima possibilità, delle grandissime possibilità che ti offriva di lavorare e sperimentare.
Che rapporto hai con internet?
Utilitaristico, lo uso quando mi serve, però non è una mia passione e io assolutamente non navigo per il gusto di navigare. Appartengo alla generazione precedente, appartengo alla generazione che ha imparato a usarlo, non riuscirei più a fare a meno della posta elettronica. I 2 siti che noi abbiamo, Turisti per caso e Velisti per caso, sono per me, per Siusi, per gli altri nostri amici e complici, uno strumento indispensabile per avere un contatto con il pubblico, insomma le cose che facciamo. Quindi tanto di cappello, però ecco, c'è un sano rapporto di estraneità tra me e la tecnologia web.
Prima di salutarci, il viaggio può essere inteso anche come sognato?
Ma io credo che il viaggio prima debba essere sognato. Guai se tu parti in un posto, se tu parti per andare in un posto di cui non hai sognato nulla, di cui non hai agognato nulla, sul quale non hai investito emotivamente nulla, perché allora il viaggio diventa veramente una grande fatica. Prima devi averne avuto voglia, deve essere stato un grande desiderio, devi aver visto, non so, un filmato, letto un libro, e dopo ci vai, perché io sono di quelli che rimane convinto che viaggiare sia proprio una bella fatica, bisogna che ne valga la pena.
Grazie a Patrizio Roversi per aver raccontato la sua idea di viaggio, la sua esperienza ai microfoni di Extranet. Patrizio, alla prossima.
Grazie a tutti, ciao.
Buona serata, ciao.